Ora, uno dei caratteri di questa svolta evolutiva, che poi si compie anche individualmente, in chiave di conversione interiore individuale, consiste nel fatto che gli ideali prima della grande svolta erano di natura divina, perché l'essere umano era tutto condotto in chiave di grazia divina, era ancora bambino, eravamo tutti noi siamo stati buddisti, confucianisti, zaratustriani prima di Cristo. Erano ideali divini e la svolta dell'evoluzione avviene quando gli ideali divini si trasformano in ideali umani. Il grande futuro di ogni incontro, di ogni rapporto, è di umanizzare tutti gli ideali che ci sono e di non volere più nessuna alienazione in chiave di conduzione dal di fuori. Bello, vero e buono può essere soltanto ciò che ci rende più umani. In altre parole, il grande ideale, dopo la svolta dell'evoluzione, è la pienezza dell'umano, che è inesauribile, che è sempre in dinamismo, che non è mai chiusa, ma deve essere la pienezza dell'umano. Dobbiamo imparare un linguaggio e parlare un linguaggio a misura d'uomo. È finito il tempo delle alienazioni, dove l'essere umano vive per andare in paradiso, dove l'essere umano non vive per sé, ma vive per una divinità che è fuori. L'essere umano è stato creato per sé. Il creatore non ha amato se stesso creando l'uomo, ha amato l'uomo. E noi facciamo un torto al creatore quando amiamo il creatore più della sua creatura. Così come faremmo un torto alla mamma se amassimo la mamma più del suo figlio. La divinità è molto triste quando ci arrampichiamo per i muri per amare Dio e non abbiamo ancora imparato ad amare l'uomo. L'incarnazione del Verbo è il grande schiaffo morale a tutta l'umanità, che ci dice che l'ideale della moralità è l'amore dell'uomo. Questo è il senso dell'incarnazione del Verbo. In altre parole, i nostri grandi ideali sono gli ideali umani, del cuore umano, della mente umana. Detto in un altro modo, i nostri più grandi ideali sono gli esseri umani, attorno a noi, vicini a noi, più lontani da noi, soprattutto gli esseri umani che abbiamo in comune nel nostro karma. Vedete come i cosiddetti ideali, che in un primo tempo potrebbero sembrare molto astratti, si concretizzano, si umanizzano subito quando io dico, in un modo concretissimo, lo voglio dire proprio in un modo concretissimo, qual è il nostro ideale, quali sono i nostri ideali? I nostri primi ideali sono i nostri amici, ecco i nostri ideali, concretamente, quelli più vicini, quelli un po' più distanti, la somma dei nostri ideali sono le persone che appartengono a noi, al nostro karma. Concorrere alla loro pienezza, ascoltarli veramente, amarli veramente, far di tutto perché siano sempre più liberi, perché si aprano sempre di più. Il grande ideale comune diventa l'amore comune, la passione comune dell'essere umano, dell'essere sempre più umani, dell'essere umano da parte di ogni essere umano. E questi esseri umani che fanno parte del nostro karma comune sono i nostri amici, è la nostra famiglia, sono i nostri figli, sono le persone che abbiamo in comune nella nostra professione. I vari tipi di comunità, di contesto sociale dentro al quale siamo, ed è in fondo l'umanità intera. Perché insisto sul fatto che l'ideale, il grande ideale comune di ogni incontro è l'essere umano stesso? Perché noi abbiamo una spiritualità orientale fatta di millenni che tendeva a vedere l'ideale fuori dall'umano. Nella preghiera, nell'andare oltre la morte, nell'andare nei mondi spirituali. Però l'ideale, l'essere umano era proteso verso l'ideale, fatevi un'immagine, proprio un'immagine plastica, era proteso verso l'ideale e questo protendersi verso ideale guardava via dall'uomo. Poi è sorto l'Occidente, negli ultimi secoli, in chiave materialistica. Quali sono i grandi ideali dell'Occidente? La perfezione dei risultati esterni, la perfezione delle prestazioni. Io sono stato anche negli ultimi anni un paio di volte negli Stati Uniti, per un paio di mesi, e anche prima, dopo che ho finito gli studi qui a Roma. Si osserva veramente dappertutto come i grandi ideali sociali della perfezione tecnologica portano gli esseri umani a disattendere quasi del tutto l'essere umano. Non ci si accorge della povertà paurosa, dell'impoverimento assoluto dell'essere umano, proprio per essere fissati sulla perfezione sempre maggiore delle macchine, degli strumentari, della tecnica, della scienza. Si incontrano a non più finire esseri umani del tutto incapaci di rapporto umano, esseri umani che neanche più camminano, per esempio rotolano sulle rotelle oppure vanno in macchina. Quando gli capita per eccezione di camminare, si vede camminare come se camminassero sulle stampelle. Gli ideali sono tutti extra umani, rivolti al mondo materiale. La perfezione del mondo materiale è diventata più importante che non il cuore umano. Il compito, la grande missione, la responsabilità morale del cuore dell'umanità, che è veramente il centro, l'Europa non è soltanto una questione di preferenza perché noi siamo in Europa, no. Culturalmente, oggettivamente parlando, c'è una unilateralità di alienazione verso lo spirito in Oriente, da sempre, ed è oggettiva. C'è una tendenza di alienazione dell'essere umano verso la materia in Occidente, e il grande compito che tragicamente è stato vistosamente trascurato, però ci sono i presupposti culturali per svolgere questo compito del centro dell'umanità, è quello di riporre non lo spirito extraumano al centro, non la materia extraumana al centro, ma di riporre al centro l'essere umano. Questo è il grande ideale da portare incontro a tutta l'umanità, è il grande ideale che vive e per cui soffre tutta l'umanità nella sua duplice alienazione di una religione passata che vorrebbe asservire l'essere umano a una divinità fantomatica che poi non esiste, o di una umanità che soggioga l'essere umano al servizio della perfezione, dello strumentario materiale per la sua esistenza, dove l'essere umano si perde dall'un lato e dall'altro e non si ritrova mai. Il grande ideale è l'essere umano che ritrova se stesso, che ama la sua umanità come il Cristo l'ha amata facendosi uomo. L'essere dell'amore si è guardato incontro nel cosmo, ha visto nel cosmo mondi spirituali, ha visto nel cosmo mondi di materia e si è chiesto: qual è la cosa più bella che c'è nel cosmo? Io vorrei diventare la cosa più bella. Ed è diventato uomo, perché non ha visto nulla di più bello. Questo ideale vive nelle profondità di ogni uomo moderno, ma sono purtroppo ancora profondità inconsce. È un ideale che desidera emergere alla coscienza, ma nella misura in cui emerge ci rende la vita bella, sempre più umana, e ci rendiamo conto della nostra disumanità duplice, di alienazione spirituale e di alienazione verso la materia. In chiave di idealismo, di ideali che si aprono verso il futuro, in chiave di fiducia, di apertura verso gli orizzonti dell'umano che non sono mai chiusi, mi va di considerare con voi brevissimamente un esempio molto semplice, dove si vede come ogni rapporto, ogni incontro lo si può vivere in chiave di chiusura o in chiave di apertura. Tizio e Caio stanno parlando di Sempronio, A e B stanno parlando di C. Ora, Tizio ha appena fatto con Sempronio una bruttissima esperienza e ha appena rotto con lui, perché lo ritiene proprio insopportabile. Però Tizio e Caio sono amici per la pelle. Ora Caio sta chiedendo a Tizio: beh, che pensi di Sempronio? Io l'ho incontrato, mi è molto simpatico, vorrei approfondire l'amicizia con lui. Cosa gli dice Tizio? Per carità, grande sbaglio. Tizio sta facendo un grande errore se gli dice questo. E l'errore è che non si rende conto del fatto che, proprio in base alla passata che lui ha fatto con Sempronio, è cresciuto, ha imparato tante cose. Lui ora si trova al punto in cui il rapporto con Sempronio gli ha dato quello che gli doveva dare per ora. Poi magari lo ripiglia nella vita seguente, non scappa via nessuno. Ma per ora gli viene data una tregua. Però il fatto che Tizio adesso abbia concluso il suo rapporto, perlomeno per certi anni, supponiamo, il suo rapporto con Sempronio, significa che deve al rapporto con Sempronio tutto ciò che è divenuto per non averne più bisogno. In altre parole, io non ho più bisogno di una certa persona proprio perché mi sono valso di lei. Quando io ho passato un ponte, non ne ho più bisogno. Il fatto che io non ne ho più bisogno mi autorizza a dire a chi sta ancora dall'altra parte: no, il ponte non vale nulla perché io non ne ho più bisogno. Ma l'altro deve cominciare adesso. Tutto ciò che il rapporto con Sempronio ha dato a Tizio lo può dare anche Caio? Allora Tizio dice a Caio: ah, interessante, tu sei adesso all'inizio di ciò di cui io sono alla fine. Beh, comincia, no? Se sei all'inizio. In altre parole, Tizio pretenderebbe da Caio che anche Caio sia alla fine del rapporto con Sempronio, ma è all'inizio del rapporto con Sempronio, non è alla fine. E quindi vorrà ben imparare lui stesso, fare le esperienze che Tizio ha fatto con Sempronio. In altre parole, un incontro è sano ed è umanizzante, un rapporto è sano ed è umanizzante nella misura in cui nessuno gestisce l'altro. Perché una possibilità di gestire l'altro non c'è. L'altro si può unicamente accompagnare. Amare l'altro non significa dirgli quello che deve fare. Amare l'altro significa dirgli: qualsiasi cosa tu adesso debba passare, io ti accompagno. Però quello che è nel tuo karma di passare, lo devi sapere tu. A me va bene tutto. Colui che mi ama è colui a cui va bene tutto di me, altrimenti non mi ama. Oppure Tizio e Caio parlano di un libro. Tizio ha appena letto un libro, noiosissimo. No, non leggerlo. Ma se è noiosissimo, perché l'hai letto? E Caio dice: ah, l'ho letto anch'io il libro e ho trovato appassionantissimo vedere come si può scrivere un libro così noioso. Mi ha appassionato, una cosa che proprio mi ha interessato, non riuscivo a smettere di leggere. Un fenomeno straordinario, ma un talento proprio unico di scrivere un libro così noioso. In altre parole, cari amici, il futuro è di chi ha il coraggio morale di non generalizzare mai. L'essere umano non è generalizzabile, l'essere umano è individuale. Le generalizzazioni sono comodi morali del passato. Sono anacronismi. I poteri che vogliono controllare l'uomo generalizzano, fanno delle regole valide per tutti. Nell'amore non ci sono regole valide per tutti. C'è la creatività individuale, diversa, in ognuno. Ci potrebbero essere tantissime altre cose da dire, sorvolo i foglietti del mio quaderno, anche perché in Germania non mi capiterebbe di cominciare la conferenza mezz'ora dopo il tempo che mi era stato promesso. Termino i miei pensieri con due grandi ideali quotidiani di ogni incontro, di ogni rapporto. Qui naturalmente siamo adesso a livelli stratosferici, che sono validi per tutti, nel senso che quello che sentirete poi per natura va individualizzato, va concretizzato. Quindi sono enunciati, perché se ci fosse soltanto la sfera individuale nessuno di noi potrebbe parlare a livello valido per tutti. Il quesito dell'individualizzazione sta nel fatto che ciò che ha un contenuto valido per tutti va ulteriormente specificato, va ulteriormente concretizzato. Ora, ci sono due grandi ideali comuni, un ideale conoscitivo e un ideale morale, operativo. Direi, un rapporto, un incontro veramente umano e umanizzante, in tempo di materialismo, dovrà essere un incontro dove l'incontrarsi è un incentivarsi a vicenda a coltivare lo spirito. Secondo me il futuro vero degli incontri umani è il coltivare una scienza dello spirituale. Però l'amore per la scienza dello spirito può essere un ideale comune, e secondo me è uno dei due ideali comuni più belli, perché è infinito. L'elemento portante del nostro incontro, la positività del nostro incontro, è lo spingerci a vicenda, l'incoraggiarci a vicenda sempre di più a crescere nel nostro spirito, coltivando una consapevolezza sempre più minuta, sempre più scientifica delle dimensioni dello spirito. Quel bambino piccolo mi sta dando ragione, casomai non avete capito, perché viene proprio da là, dai mondi dello spirito. Secondo grande ideale, maggiormente in chiave di operatività morale, la passione per la scienza dello spirito, senza dogmi, la scienza dello spirito è come la scienza del mondo materiale, è infinita, gli aspetti del mondo materiale sono infiniti, quegli aspetti del mondo spirituale sono infiniti al quadrato, perché evidentemente il mondo spirituale è infinitamente più ricco che non quello materiale. Quello materiale ha un carattere di fissità, ha un carattere di limitatezza. Il mondo dello spirito è infinito per natura. I pensieri che una persona può pensare in un giorno sono infiniti, anche soltanto i pensieri di una sola persona in un solo giorno. In chiave di moralità, il secondo grande ideale comune è quello di incoraggiarsi a vicenda nel cammino interiore. Per esempio nel praticare la meditazione, forme diverse di meditazione, nello sperimentare nella meditazione, il cammino di purificazione, incoraggiarsi e sostenersi a vicenda, comunicarsi le esperienze che si fanno. Penso, e altrimenti non saremmo così numerosi in questa sala parlando di queste cose, che ciò che noi avvertiamo alla fine di questo millennio, nella morsa tenace del materialismo, con tutto ciò che avviene, con la precarietà dell'esistenza, con la violenza che ci toglie il fiato sempre di più, io credo che sempre più esseri umani, ed è questa la cosa bella, si rendono conto che è importante decidere di lavorare su se stessi. Il secondo grande ideale comune è quello di incoraggiarsi a vicenda a lavorare su se stessi. Ma anche qui senza ricatti morali, senza non libertà, liberamente, volutamente, perché questo lavorare su me stesso mi apre sempre di più, mi fa vivere sempre di più, mi fa respirare sempre di più nella bellezza, nella bontà infinita dell'universo. E allora voglio concludere questi pensieri in chiave pentecostale. Non so quanti di voi hanno notato che stiamo celebrando la Pentecoste, perché la Pentecoste è proprio questo duplice ideale immenso dell'umanità. Il linguaggio di Pietro, che viene capito da tutti, è un'immagine di universalità, e il fuoco dello Spirito, che non rimane più un fuoco tutto unito, ma che si individualizza in lingue ben distinte sulla testolina di ognuno, è un'immagine dell'individualità. Ecco i due ideali infiniti della pienezza dell'umano: diventare sempre più universali e diventare sempre più individuali. l'universalità e la dimensione della verità. Nella verità, nella ricerca della verità diventiamo universali, perché la verità ci accomuna e ci fa liberi. Nella ricerca dell'individualità morale, l'individualità del comportamento morale, l'individualità della morale ci fa amanti. L'universalità della verità ci rende sempre più liberi, l'individualità del comportamento morale ci rende sempre più amanti. E l'evento di Pentecoste, l'evento dello spirito umano duplice, che è santo perché è umano, questo spirito santo che è umano, questo spirito che rappresenta il duplice ideale evolutivo dell'umanità, ha una duplice dimensione. Una dimensione di universalità della verità, dove parliamo un linguaggio che tutti capiscono, e una dimensione del tutto individuale del comportamento morale, dove ognuno può sapere unicamente per sé ciò che karmicamente ora deve compiere. E questo è lo spirito delle intuizioni morali, come lingua di fuoco che si individualizza, che non rimane un fuoco uguale per tutti, ma che si individualizza su ogni testa. Ci rendiamo conto che è possibile recuperare queste immagini tradizionali, non in chiave sentimentale, non in chiave di nuovo di soggiogamento dell'uomo, ma in chiave liberante, in chiave di universalità, in chiave di sacralità duplice dell'umano. E allora vogliamo lasciarci, senza lasciarci, portando dentro di noi questo ideale infinito della pienezza dell'umano, che è una pienezza universale della verità e che è una pienezza del tutto individuale dell'amore, di una verità che ci fa liberi e di una moralità che ci rende sempre più amanti.